Grazie di esserci alla fine della giornata, però siete numerosi e spero sul pezzo, perché qui la questione è che voi mentre state, immagino chi è che sta facendo, sta studiando in questo momento in quest'aula, giusto per sincronizzarci, chi è sta facendo l'università in questo momento? Ecco, quindi siamo, e voi siete al corrente del fatto che uno che fa il giornalista continua a leggere e talvolta a citare statistiche del tipo la maggior parte dei nuovi lavori che vengono per i quali vengono assunte le persone non esistevano 5 anni prima, il che significa che quando avete cominciato il Politecnico probabilmente lo finirete in un momento nel quale sarete assunti da qualcuno che non c'era quando l'avete cominciato. Questo tipo di fenomeno è collegato all'idea che ci sia un grande cambiamento. Dall'altra parte è chiaro che ci dobbiamo fare un'idea di che tipo di sviluppo professionale, di espressione personale vogliamo fare nel futuro. E c'è una cosa che abbiamo capito, che il futuro è difficile da prevedere. Quando 5 anni prima dell'uscita dal Politecnico uno si immagina il futuro, forse non si immagina che a un certo punto, per un fatto del tutto esogeno al sistema economico, le persone che lavorano da remoto in Italia passino da 600.000 a 9 milioni, perché è successo questo nel 2020. Ora, il tema è che in futuro noi speriamo assolutamente che non siano questi i motivi per cui cambiamo abitudini, però certamente una volta che ci sono dei cambiamenti di questo tipo rimangono nell'esperienza e anche molto spesso nell'organizzazione, lavoro da remoto. E poi ci sono tutta una serie di conseguenze di questo. Se si lavora da remoto cambiano la progettualità del lavoro, cambia il modo con il quale si è valutati, come ci si relaziona, l'organizzazione della settimana, che cosa si farà per migliorare, eccetera. E poi c'è tutto quello che riguarda le tecnologie nuove, le trasformazioni del mercato, la internazionalizzazione delle possibilità. Insomma, quante volte sentiamo dire, io francamente molto spesso, di persone che lavorano per un'azienda di Londra standosene tranquillamente a Forlì. Ora, questo genere di cosa è interessante e non ci possiamo esimere dal pensare che non sia soltanto pensare al mio lavoro del futuro, è un po' pensare a come sarà la società del futuro, come ci organizzeremo, come vorremmo essere, un po' come possiamo indirizzare questo nostro sviluppo. Lo possiamo scoprire insieme con questo panel francamente straordinario che abbiamo l'opportunità di incontrare oggi: Paolo Neirotti, del Politecnico di Torino, direttore della scuola Master e Formazione Permanente, perché tra l'altro questa è un'altra delle cose più evidenti che succederanno. Voi pensate, ho finito il Politecnico, ho finito di studiare? No, no, questo per sempre si studia. Io ho 79 anni e non ho mai smesso di 66 anni e non ho mai smesso di non avevate detto no, ma figurati, vi sembrava plausibile, vabbè, ok, la prendo per buona, però fondamentalmente il patto è che non smetteremo mai più di studiare per poter crescere. E poi abbiamo Roberto Cascella, che è responsabile Digital Transformation di Intesa San Paolo, che ringraziamo naturalmente doppiamente perché, come sappiamo, è anche un sostenitore della nostra manifestazione. E poi Alessandra Ceriani, partner responsabile di Financial Services di Deloitte Consulting, eccoci, e Claudia Filippone, direttore HR Rina, un'azienda importante per la progettazione ingegneristica di grandi, appunto, progetti, per esempio il nuovo ponte di Genova. Ora cominciamo innanzitutto a mettere in ordine questi spunti che un giornalista vi ha buttato lì un po' a caso con il prof che ci vuole per fare un po' di ordine. Okay. Prego.
Grazie Luca, sperando di non addormentare, ma quello che proverei a fare fare, è acceso? Sì. Di fare un po' il Virgilio che accompagna appunto questo viaggio di un'ora con gli ospiti che appunto ringrazio per avere qui questa sera. Quindi di fatto lo farò cercando di raccontare un po' in 8 minuti quello che ho, su cui ho studiato e fatto ricerca Dipartimento di Ingegneria Gestionale negli ultimi 22 anni, non ho 66 anni ma ne ho 47, e anche quel mestiere che ho imparato a fare grazie al Politecnico negli ultimi 3 anni nella scuola di master di formazione permanente, che appunto sembra quasi una minaccia, vedo molti studenti, quindi dovrete studiare tutta la vita. Quindi questo che cosa vuol dire? Provo a fare una riflessione di questo tipo. Sicuramente l'ingegnere, l'architetto, in particolare l'ingegnere, nel momento in cui si affaccia nel mondo del lavoro deve unire una competenza tecnica e una gestionale e avere a che fare ovviamente con ruoli operativi che spesso appunto riportano a loro nei team. Allora, se guardiamo le competenze più di carattere gestionale, vediamo che di fatto quello che in un certo senso porta a domandare nuove competenze che non necessariamente si imparano durante i 5 anni. Poi cercherò anche di raccontare perché formazione permanente. Così. Spesso una delle osservazioni critiche è: ma come mai dopo la laurea serve ancora studiare? Allora cosa ci avete insegnato per 5 anni? Allora qua potremmo, ricordando anche quello di cui parlava il nostro rettore ieri nell'inaugurazione, l'università deve formare un po' sulle competenze fondamentali, ovviamente sulle competenze tecniche se stiamo parlando del Politecnico di Torino, ma che sono anche quelle competenze che servono ad imparare, ok? Quindi parafrasando anche il rettore Saracco ieri. Poi competenze di carattere gestionale, poi i master è chiaro che devono dare quelle competenze che sono più di upgrading o quanto non si riesce a trasferire durante un corso di laurea. Poi il mondo cambia e credo che appunto le esperienze che abbiamo oggi qua al Politecnico questa sera vi possono raccontare molto bene questo. Ad esempio, il modo di fare innovazione in una banca è cambiato. Se voi pensate Satispay ha disintermediato i circuiti delle carte di credito, ha costretto le banche a aprire i propri sistemi informativi, porta ad esempio a fare il bancomat in un tabaccaio, e i tabaccai sono contenti di questo perché si liberano di contanti, e chi cerca magari un bancomat e non lo trova, trova più facilmente un tabaccaio di zona. Quindi questo ha portato le banche a cambiare, ma parlo di banche ma potrebbero essere molti altri settori, il loro modello di innovazione è diventato molto più aperto, molto più collaborativo con i clienti e con i partner, e questo richiede un certo tipo di competenze su cui vediamo continuamente una domanda da parte delle aziende. Quindi la scuola master di formazione permanente, fondamentalmente noi coprogettiamo formazione insieme alle aziende. Poi cambia anche l'innovazione di processo, intelligenza artificiale, tecnologie collegate portano anche a rivedere, su questo stiamo ragionando anche insieme a Deloitte, i processi, anche quelli di back-end, anche quelli amministrativi, per vedere dove ha senso che continui a stare l'operatore, lo specialista, e dove ci possa essere un'automazione portata dalle logiche di intelligenza artificiale. E questo richiede sicuramente competenze analitico-gestionali, oltre che di competenze su come la tecnologia funziona. Poi l'altra cosa che è cambiata, e Covid ha in certo senso prodotto un salto quantico su questo, sono i modelli di organizzazione. Cioè le organizzazioni non sono più verticali, ma anche da un punto di vista fisico, non ci sono più i grattacieli fantoziani, le organizzazioni hanno dei confini molto più eterei, e il Covid ovviamente, abituando al lavoro da remoto, ha fatto sì che siano necessarie competenze comportamentali e gestionali di un certo tipo. Non hai più il capo che ti controlla, o se sei il capo non hai più i cosiddetti subordinati o sottoposti a così, disponibilità di braccio per capire cosa sta succedendo. E questo richiede molta più autonomia, e su questo credo che soprattutto quello che abbia da raccontarci e condividere questa sera Claudia Filippone sia molto interessante. Un'azienda di consulenza di ingegneria con uno scope internazionale, commesse in tutto il mondo su una varietà tecnologica diversa, è chiaro che il concetto di gerarchia è molto diverso, ok? Perché se sei a fare un progetto di mobilità intelligente a Tel Aviv e sei una squadra di 6-7 ingegneri, magari appunto il tuo capo non sta a Tel Aviv con te. Ok, questo richiede molta più leadership, autonomia e molte competenze che ormai sono una necessità per tutte le aziende che lavorano in remoto, che siano a Tel Aviv o in Qatar o siano semplicemente a Torino, a Roma, a Milano. richiede anche molto più lavoro per obiettivi e questo richiede anche un nuovo modo di pagare le persone, quindi con molta più, diciamo, retribuzione legata agli aspetti variabili. Per finire, osserviamo ovviamente la nascita dei cosiddetti mestieri più del futuro, questo più da prosa, data scientist, l'esperto di cyber security, per cui gli economisti del lavoro evidenziano che fondamentalmente non serve, cioè le competenze trasferite in una laurea magistrale non sono più sufficienti. Cioè, quindi in un contenitore di 5 anni non ci stanno tutte le competenze che servono per far parte di certe, diciamo, elite professionali. Quindi in un certo senso questo è uno dei temi su cui Politecnico è forte con le aziende, master in alto apprendistato in cui io verticalizzo ulteriormente le competenze. Quindi un'azienda come Reply, Rizzante, ci dice: fatichiamo a dare tutte le conoscenze di cloud computing, di intelligenza artificiale ai nostri ingegneri informatici, li assumiamo subito, però li mettiamo in un master in cui lavorano ma studiano una settimana al mese al Politecnico di Torino. E questo tipo di competenze tecniche, in realtà il sacro graal per le aziende di cui sono alla ricerca, è bilanciare le competenze tecniche con quelle poi appunto gestionali, ma anche i cosiddetti soft skills, collaborative, okay? Perché l'innovazione si fa in team con il cliente, di leadership, okay? Di gestione di un progetto. Quindi osserviamo una complementarietà, che poi può essere soggetta a diverse gradazioni di bianco e nero, tra competenze tecniche e ipertecniche e competenze comunque soft. E questo sicuramente vedo molti gestionali, tutti i miei ex studenti nella platea, è un tema dove li vedi magari avvantaggiati. L'ingegnere informatico invece deve, appunto, alla iperspecializzazione aggiungere competenze invece più soft o più di carattere gestionale. Per non finire che appunto ogni 20 anni arriva una distruzione creatrice, arriva una nuova tecnologia che può cambiare radicalmente i mestieri, ed è quello che magari alcuni ingegneri dell'autoveicolo stanno vedendo in questo momento, o alcuni ingegneri meccanici. Quindi l'elettrificazione richiede un reskilling, quindi di riformare a nuove tecnologie un nuovo tipo di prodotto, e anche gli operativi. Quindi incidentalmente il Politecnico ha anche una laurea professionalizzante per insegnare agli ingegneri che vanno a lavorare in fabbrica a gestire i dati, a gestire la robotica, a gestire i temi di data analytics, e quindi abbiamo anche un tema poi di come l'università in un certo senso si deve porre anche nei confronti degli ITS, degli studi tecnici superiori, per trasferire un metodo e delle competenze. Quindi sono sfide molto diverse e credo che su ciascuna di queste possano più vivacemente parlare i nostri ospiti questa sera, che ringrazio ancora per essere qui.
Roberto Cascella, allora prego.
Bene, bene. Allora, buonasera a tutti. Il professor Nerotti, praticamente ci dicevamo, ha detto tutto, no? Perché ha centrato tutti i temi effettivamente che oggi tutti noi affrontiamo. Io mi occupo di trasformazione, mi occupo anch'io di HR, quindi per la mia banca, diciamo, sono entrambe sfide estremamente importanti, perché la trasformazione credo che tutti noi la vediamo, la tocchiamo con mano, e su una banca la vera trasformazione oggi si gioca su due cose fondamentalmente: sulla tecnologia, quindi tutti noi credo che oggi abbiamo un approccio con i servizi finanziari molto diversi, sono entrate tantissime fintech, il modo di approcciarci ai servizi finanziari è estremamente digitale. Però per banche come quelle che vediamo noi, come siamo noi, come può essere anche banche commerciali come Unicredit, chiaramente l'affrontare 13 milioni di clienti in un modo unico è molto complicato, no? Quindi non si può utilizzare soltanto un approccio, ma bisogna avere un approccio molto diversificato, quindi sia una banca digitale, quello che noi stiamo cercando di creare con una nuova banca, che si chiamerà EasyBank, e invece però affiancare questa nuova banca anche a un mondo più tradizionale, che è quella delle filiali fisiche, che continuiamo comunque ad avere e continueremo ad avere. Ecco, quindi questa è la prima difficoltà che si ha. Nel fare una banca digitale cosa vogliamo essere? Vogliamo essere una fintech ma con la solidità di una banca tradizionale dietro. Quindi questa è una sfida che ad esempio altre banche, come banche che nascono come banche native digitali, non sono ancora riuscite a fare. Cioè non sono riuscite a coniugare la piattaforma digitale molto agile con la solidità e la tradizione di quello che un grosso gruppo bancario ti può dare in termini anche di fiducia, perché poi noi vendiamo fiducia di fatto ai nostri clienti. Ecco, questo è un primo aspetto. L'altro grande aspetto che ha toccato anche il professor Nerotti sta nella trasformazione sulle persone, e questa è una grandissima sfida, persone e organizzazione, no? Parto da un punto che il professor Nerotti toccava. Organizzazione del lavoro è profondamente cambiata nelle organizzazioni. Qui c'è qualche collega che sa di quello che parlo. Ed effettivamente tutti noi eravamo abituati fino a qualche tempo fa a svegliarci la mattina e andare in ufficio. Oggi tutti noi invece godiamo del fatto di poter lavorare molto più, come diceva il professore, per obiettivi, per auto-organizzarci. Allora questa, in una grandissima organizzazione, non è una trasformazione che avviene così, perché ovviamente ci sono processi, attività da mettere insieme, ma soprattutto io credo, quello che vedo un po' nel mondo del lavoro in generale, che si sta passando attraverso veramente una rivoluzione industriale, secondo me, prima di tutto organizzativa. Credo che tutte le aziende attuali, e probabilmente anche quella dove siamo noi oggi, sono sempre state molto basate, a prescindere dal fatto che uno poi si trovi a Tel Aviv o da altre parti, su un concetto molto semplice, che è quello del comando e controllo. Cioè tutte le organizzazioni degli ultimi 150 anni sono state create secondo questo principio. Questo principio secondo me è stato minato alle radici. Era già in forte discussione, ma oggi lo troviamo assolutamente mirato. E qual è il modello su cui oggi ci si sta molto ispirando, quasi inconsapevolmente? A un modello di accountability individuale, cioè un modello in cui ognuno di noi è responsabile e accountable per i risultati, per l'organizzazione del lavoro, per come porto a casa i miei obiettivi. E questo, se lo limitiamo soltanto a un'organizzazione del lavoro, se lo vediamo invece un po' più a quello che anche ci circonda, a quello che leggevo anche in qualche manifesto, è assolutamente potente questo messaggio, perché è un messaggio che può essere allargato ad esempio a tutti i temi ESG o climate. Ognuno di noi è responsabile, e non è vero che ognuno di noi non impatta. Io sono rimasto sconvolto quando mi hanno detto che una mail mandata per conoscenza da 100 persone, e voi sicuramente lo sapete meglio di me, impatta a livello ambientale. Ecco, questo per me è stato un click. L'uscire da un ufficio, l'uscire da un'aula come questa e ricordarsi di spegnere la luce, credo che non sia una cosa automatica, una cosa banale, ma che tutti noi oggi magari nel nostro muro domestico lo facciamo in maniera molto più facile, ma magari quando entriamo in un contesto organizzativo ce lo dimentichiamo, no? In questa doppia vista. Ecco, questo è un po' un aspetto che mi piaceva toccare. Per quanto riguarda le persone come grande trasformazione, che cosa stiamo facendo? E credo che noi siamo un po' uno specchio, no? Anche di tante altre aziende. Il primo tema è l'internalizzare competenze, no? Quindi le grandi banche hanno fatto che cosa? Hanno fatto trasformazioni digitali, e queste grandi trasformazioni digitali l'hanno fatte sempre con un numero di persone all'interno che si occupavano di tecnologia piuttosto limitato, dando fuori quindi alla Deloitte o all'Accenture, alle varie società di consulenza, l'onere e l'onore di aiutarci in questa trasformazione. Questo cosa ha portato nel tempo? Ha portato a perdere il controllo della tecnologia, e quindi in momenti di grande trasformazione come quella che noi stiamo vivendo, e quindi creare un nuovo core banking su una piattaforma Vault di sviluppo che non è quella invece costruita sul mainframe, e quindi chiaramente in questo momento è importante riappropriarsi delle competenze, quindi competenze di sviluppo, competenze di analisi funzionale e così via dicendo. L'altra grande sfida è quella di mantenere l'employability nel tempo di tutte le persone. Il professore parlava e diceva quello che voi oggi imparate fra 5 anni, è vero, probabilmente non sarà completamente obsoleto, però diciamo 30% probabilmente lo dovrete cambiare, un 40%. Ecco, mantenere, immaginate, in un gruppo di 100.000 persone, di 90.000 persone, l'employability. Io che mi occupo di HR, io amo vedere questo obiettivo un po' come un investimento in risparmio gestito, no? Visto che mi occupo anche di banca. Chi fa investimenti ha l'obiettivo di mantenere verso il cliente il rendimento sempre migliore, questo lo possiamo capire tutti. Ecco, per fare questo con un gruppo importante di persone significa avere una macchina organizzata che ti permette di mappare tutte le competenze, mappare tutti i mestieri, ed è come se ogni mestiere fosse composto da tanti tassellini. No, immaginiamo un mestiere come se fosse, anzi vi faccio, visto che è venerdì sera, vi faccio un po' sorridere, è come se ogni mestiere fosse un cocktail. Quindi noi, ogni mestiere è un cocktail, non tutti i cocktail, molti cocktail, anche quelli che vediamo oggi, magari non si differenziano per le componenti base, ma si differenziano per alcune componenti, no? Ci sono tanti cocktail che sono magari a base di gin, ma, o a base di vodka, ma hanno delle aggiunte di alcune componenti che le rendono diverse. Ecco, immaginiamo i mestieri in una grande organizzazione come una serie di cocktail che magari hanno delle competenze base o hanno delle componenti base, ma hanno delle componenti che le diversificano. Avere una mappa logica di tutta questa cosa ci permette oggi di capire come evolvono i mestieri, come se ne creano nuovi, quindi come si creano nuovi cocktail che magari prima non esistevano, e quindi questa cosa ci permette di accompagnare tutta la workforce con un grande sforzo di formazione e che permette di rendere re-employable tutte le persone. C'è un ingrediente magico che però fa in modo che questo cocktail sia sempre buono, è quello che io chiamo la continuous learning appetite, cioè ogni persona, ogni mestiere deve avere la capacità non soltanto di aspettare che qualcuno gli dia quella componente, quella skill in più, quella nuova attualizzazione, perché ecco, nel mondo d'oggi è praticamente impossibile. Credo che sia scientificamente provato che quando voi uscirete dai banchi dell'università, nessuno vi darà la possibilità di avere in ogni momento le skill adatte per quello che voi dovete fare. Qual è questo ingrediente magico? È il fatto che voi in prima persona dovete avere questo continuous learning appetite, questa continua voglia di auto rigenerarvi in quello che poi dovete fare. L'altro elemento molto importante è il tema del well-being, della cura delle persone. Questa è una grandissima ulteriore tema che abbiamo imparato, cioè tutti noi abbiamo portato l'ufficio a casa, abbiamo capito quanto è importante prendersi cura di un gruppo di persone che lavora per te in momenti difficili come tutti noi abbiamo vissuto. Questa cosa ci ha dato un grandissimo impulso per dire: se io ho portato le persone a portarsi l'ufficio a casa, devo portare un po' della casa in ufficio, e quindi rendere i luoghi di lavoro dei luoghi molto più accoglienti, in cui ha un significato diverso quel luogo di lavoro. Non è il senso di andare a svegliarsi tutte le mattine e andare in ufficio per andare a timbrare il cartellino. Questo, dicevamo prima, non ha più senso, non lo vogliamo più. Ma fare in modo che quando uno va in ufficio abbia un senso diverso, e quindi qual è il senso che vogliamo cogliere? Far stare le persone insieme. Far stare le persone insieme per lavorare insieme, quindi per quei lavori nell'ambito di un mestiere che hanno senso effettivamente essere svolti in un luogo fisico tutti insieme, e quindi che possano tirare al meglio, piuttosto che in una videoconference, il risultato finale. Questo pare banale, ma non è assolutamente, nel senso che l'organizzazione di far accadere quel momento bisogna progettarlo. Mentre prima ci si incontrava in maniera casuale, oggi un momento in cui devi creare un brainstorming con dei colleghi lo devi progettare, e quindi capite che questo cambia molto. L'ultima cosa è, se ne è parlato e se ne parla da sempre, l'attrazione dei talenti, no? l'attrazione dei talenti, beh, questo diventa una partita molto importante. Noi come Intesa San Paolo nei prossimi 3 anni dobbiamo assumere 4.000 persone, 2.000 ingegneri, quindi sono numeri molto importanti. Molti ci piacerebbe prenderli anche da questa università, lo facciamo costantemente, però chiaramente dobbiamo effettivamente creare un sistema che renda la banca non una banca per chi viene dal mondo della tecnologia, dal mondo dell'ingegneristica, ma la faccia diventare più che altro una tech machine, cioè un qualcosa che effettivamente sia un po' diversa da una banca tradizionale. E questo comporta ovviamente fare in modo che Intesa San Paolo venga vista, venga percepita, ma poi lo sia anche all'interno, una tech company piuttosto che una banca tradizionale. Ecco, questo richiede ovviamente lavorare molto nei processi interni, ma richiede molto anche lavorare proprio in un aspetto di comunicazione, cioè noi dobbiamo far arrivare questo veramente a voi. Con il professor Paolucci ce lo siamo detti tante volte, anche negli anni passati, abbiamo fatto anche delle cose interessanti insieme, perché effettivamente credo che si riconosca e si conosca molto meno quello che è all'interno questa tech machine rispetto a quello che noi riusciamo a trasmettere poi all'esterno. Cioè effettivamente noi dall'interno ne siamo molto consapevoli di quello che stiamo facendo, ma fuori ci rendiamo conto che questo forse è poco conosciuto. Quindi queste sono le cose che ritengo essere assolutamente importanti. Ultimo numero, visto che ho dato dei numeri di assunzioni, un altro numero molto sfidante per noi, quando io dicevo tutti quanti dobbiamo cercare di essere reemployable nel tempo, beh, in questo percorso noi ovviamente dobbiamo anche ottimizzare la nostra workforce. A tutti è noto che noi, come tutte le altre realtà finanziarie, avremo un po' meno bisogno delle filiali e più bisogno magari di persone altrove. Ecco, questo moving e questa mobilità noi riteniamo che nei prossimi 4 anni debba coinvolgere 8.000 persone. Quindi fare in modo che 8.000 persone che sono all'interno dell'organizzazione non vengano espulse dal sistema, ma vengano reimpiegate, quindi reskillate o upskillate in nuovi mestieri dove oggi riteniamo ci sia maggiore necessità. Ecco, anche questa, come dicevo, è una trasformazione assolutamente rilevante. Grazie.
Un sacco di... Prego, fate una... Un sacco di spunti, ne vorrei sottolineare solo uno, ma solo perché è forse quello che riguarda soprattutto loro che si pensano in relazione a questa azienda, che non si percepisce questa rivoluzione, questa trasformazione digitale, anche perché una banca non deve spaventare con le trasformazioni eccessive, c'è anche questo che comunque saggiamente o meno insomma viene fatto, però una trasformazione digitale in realtà c'è stata raccontata come una trasformazione culturale, cioè sono poi le persone, la tecnologia è stra importante, ma si vive come persone, come squadra. E una delle cose che ci ha raccontato, che vorrei soltanto per sottolinearla, chiedere meglio, è questo cocktail di preparazioni, perché a parte che io non sono molto avvezzo, cioè oltre Bloody Mary e Negroni, cioè ne so pochissimi di nomi di questo, perché in realtà i nuovi nomi dei mestieri sono notevolmente innovativi, no? Growth hacker piuttosto che altre cose del genere vengono fuori continuamente. Ma io sono uno studente del Politecnico, sto studiando come un pazzo per fare bene il mio mestiere di studente, però so che dovrò essere un cocktail, non soltanto un'etichetta ingegnere del Politecnico, ma anche qualcos'altro. Cos'altro?
Ma cos'altro? Cos'altro è in un'organizzazione come la nostra ci sono 300 cocktail più o meno, no? E quindi ce ne sono tanti, 300 tipologie di cocktail diversi. La cosa magnifica di questa cosa è che permette alle singole persone di sapere quali sono i singoli ingredienti del cocktail e qual è la dose del singolo ingrediente che devo avere in quel mestiere, perché chiaramente se io faccio il cyber threat hunter piuttosto che l'analista di cyber security, alcune componenti saranno magari simili per vedere un mestiere che magari loro sono più affini, però ci sono delle componenti che o sono potenziate in alcuni mestieri e altre un po' meno, oppure ci sono delle componenti aggiuntive, no? Che fanno molto la differenza. Ecco, questo credo che sia una mappa straordinaria per dire al singolo cosa mi manca per fare un mestiere diverso, cosa devo potenziare nel mestiere in cui sono, e a noi stessi dà la possibilità di, nel momento in cui si crea un nuovo mestiere, avendo la scomposizione elementare delle singole skill, delle singole competenze, andare con una serie di building block a ricomporre questo nuovo mestiere. Quindi è molto più semplice in un'organizzazione in cui io, nell'organizzazione in cui sono entrato un po' di anni fa, mi ricordo che c'era un nome che si chiamava posizione non assegnata, no? che era una cosa bruttissima, dove diciamo tutte le persone che lavoravano nelle head office erano posizioni non assegnate, perché non avevano un ruolo, cioè mentre c'era il gestore della filiale che aveva un ruolo e quindi si sapeva che se doveva vendere due prodotti, doveva avere la MIFID a posto, doveva avere determinate cose. Oggi questo mondo invece di posizioni non assegnate è stato trasformato in un insieme di mestieri, di circa 300 mestieri, che ci permette di avere una mappa molto logica, che ovviamente ci permette di creare anche degli aggregati di mestiere, perché poi alcuni mestieri, chiaro che se io lavoro nella tecnologia ci permette di muoverci, se io guardo la filiera dello sviluppo del software, dall'analista tecnico, all'analista funzionale, al project manager, allo sviluppatore, a chi si occupa di testing, di produzione, di messa in produzione del software, ecco che questo mi permette a me di capire quali sono i singoli mestieri nell'ambito della filiera applicativa e quindi crearmi anche un percorso logico e di carriera.
Grazie Roberto Cascella. Alessandra Ceriani, da una parte ci ha dato una notizia, Cascella, cioè avete meno da fare per loro.
Sì, perché, esatto, ma lo sappiamo.
C'è un'altra, sì, voi lo sapete, per noi, però in qualche modo questo cambia il vostro rapporto, perché comunque resta il suo mestiere quello di fare consulente nei servizi finanziari, quindi immagino resti anche un rapporto con banche che stanno facendo questo percorso e quindi evolve il tipo di lavoro che fate per loro. Evolve per quali percorsi? Come riorganizzate la squadra? Come si scelgono le nuove persone per fare questo lavoro? Non è più l'outsourcing, ma una vera e propria partnership per ripensare il lavoro finanziario.
Assolutamente, Luca, anzi ti ringrazio per questo termine che hai utilizzato, che è quello di partnership, perché è quello che di solito esprimiamo quando ci relazioniamo con i clienti. In questo momento noi stiamo assistendo sul mercato, in realtà è un fenomeno che riguarda noi tutti che siamo qua e che rappresentiamo ognuno le nostre aziende, che è quella della Great Resignation. Quindi questa sicuramente ondata, io la vedo sempre in senso positivo, di grandi possibilità che sono ovunque nel mercato. E per una società di consulenza come la nostra, che ha un focus sia di natura strategica, di natura tecnologica, di organizzazione, ma anche con tutta una serie di verticali di competenza, è un tema sicuramente di formazione continua, quindi di ricreazione di competenze che man mano vengono poi, mi l'ha ricordato anche diciamo Roberto, diverse poi vanno nelle nostre realtà aziendali, per le quali, nelle nostre aziende per le quali noi lavoriamo, quindi nei nostri clienti. Però questo è anche un qualcosa che ci dice e avvalora sul mercato la grande capacità di costruire competenze, e non solo competenze, qua poi entreremo nel dettaglio di che tipo di competenze da parte di una società come la nostra, che fa appunto dietro questo nome un po' etereo, no? Di consulenza, che cosa effettivamente fa. Noi siamo portati ovviamente ad evolvere, quindi dobbiamo evolvere molto velocemente, più velocemente dei nostri clienti, perché dobbiamo essere in grado di andare dai nostri clienti portando delle idee, portando innovazione e quindi di conseguenza creare, essere avanti anche nel vedere quali sono le competenze che effettivamente servono per il futuro. E quello di cui ci siamo resi conto, soprattutto in questi ultimi 3 anni, è che una delle caratteristiche fondamentali per la nostra, diciamo, strategia è proprio quella di creare profili che abbiano in sé appunto il cocktail di cui Roberto parlava. Quindi per noi il percorso è sia un percorso che deve basarsi su delle competenze, quindi su delle hard skill, quindi su delle competenze specifiche, quindi quello che studiate all'università quando entrate in una società come la nostra, come in tutte le altre realtà aziendali, lo vedrete applicato. Tra l'altro quello che noi facciamo storicamente, ma perché è parte proprio della nostra mission, è quella di rendere possibile un'esperienza che continua a cambiare nel tempo. Noi lavoriamo indipendentemente dal, diciamo, da quello che ha generato, dall'ondata del Covid, noi lavoriamo per definizione, per progetto, per iniziativa, per clienti diversi. E quindi questo poi diventa bagaglio di ciascuna delle persone e crea proprio questo mix di competenze. Quindi da un lato lavoriamo sicuramente sull'approfondimento e lo sviluppo di competenze tecniche, però dall'altro lato quello su cui stiamo investendo tantissimo nel corso degli ultimi 3 anni è lo sviluppo e l'associazione di competenze soft. Stiamo investendo tantissimo nelle cosiddette human capabilities, che per noi, adesso ve lo traduco, adesso noi usiamo tutte queste parole, essendo un network globale, no? Utilizziamo queste parole, però traduciamole in pratica. Le human capabilities sono la capacità di pensiero critico, la capacità di porsi delle domande, perché noi non dobbiamo replicare, dobbiamo prendere un problema e cercare di portare delle soluzioni, ovviamente secondo quello che poi sono le compatibilità date da un business case, da vincolo di budget o da quello che è. E quindi questo insieme di capacità anche ad esempio di collaborazione, la capacità di collaborazione, il team building, il team working è diventato un must nel nostro day by day. Ma questo perché? Perché il contesto è molto più complesso. Quindi per fare ad esempio una digital transformation non è che abbiamo un tool, non è che abbiamo un'applicazione, no, ci serve un mix di competenze. Quindi banalmente ad esempio se pensiamo al mercato bancario, al mercato finanziario, quando si parla di digital transformation si parla di tante applicazioni diverse che devono essere combinate tra loro secondo una visione end-to-end. Quindi capite che per fare questo bisogna effettivamente farsi le domande giuste, capire il tassellino che ognuno di noi sta facendo, che cosa porterà, perché è solo l'unione dei tassellini che mi darà veramente una trasformazione. Ed ecco perché nei nostri percorsi formativi abbiamo introdotto una serie di corsi che puntano nello sviluppo di una leadership diversa e di capacità manageriali che riescano a portare le nostre persone, che poi sono il nostro capitale umano, proprio a gestire l'elemento chiave che in questo momento regna ovunque, che è un po' anche l'incertezza. Quindi di fronte a un qualcosa che magari non si conosce, non è ben definito dall'inizio, la cosa che noi vogliamo proprio creare, cerchiamo di creare, è la capacità di vedere cosa c'è dopo, no? Quindi che cosa posso proporre? E su questo andiamo a fare proprio la nostra formazione. Prima il professor Nerotti ha parlato di, me lo sono segnata, formazione permanente. Ecco, considerate che noi a livello globale, siamo una realtà che è in 84 paesi, siamo 415.000 professionisti sparsi a livello globale, quindi nel globo. Noi abbiamo dei percorsi che si chiamano Hire to Training, cioè questo che cosa significa? Che per noi la persona una volta che è assunta non è assunta perché, vabbè, sicuramente ha fatto un percorso di studio importante, ha un background, però noi sappiamo che è stata inserita perché deve crescere ed è nostra responsabilità, in primis ovviamente come soci, ma anche come manager, quindi con tutta la struttura, far crescere proprio sia le competenze tecniche che le soft skill, proponendo sempre programmi di apprendimento continui, perché questa è un'esigenza poi chiave delle nostre persone. Oltre, e poi qua però me lo potete dire anche voi, diciamo, facciamo molte ricerche, quindi chiediamo, abbiamo delle global survey su tutti gli human capital trends che facciamo ogni anno, e diciamo i tre elementi chiave che le nostre persone, o comunque che emergono anche da questa indagine, sono la ricerca di maggiore flessibilità, e da qua abbiamo sentito anche da tutti i colleghi che le aziende si stanno adoperando e stanno cambiando i propri modelli organizzativi per essere più flessibili. Dall'altro lato, l'apprendimento, cioè le aziende, diciamo, le persone scelgono le aziende che hanno la capacità di far apprendere le persone, di accrescere il loro valore, proprio di risorse con un set, un bel cocktail di competenze che poi è in grado di stare sul mercato. E l'altra base sicuramente di riferimento, ed è quello che le organizzazioni ci chiedono, sono competenze anche nuove, quindi competenze menzionate, no? Di AI, competenze che sono già un mix di competenze di smart automation, su cui tra l'altro col Poli di Torino, in particolare col professor Nerotti, stiamo proprio lavorando per lanciare un'academy specializzata nei financial service su tutto quello che riguarda la smart automation, aperta non solo agli studenti ma proprio anche alle aziende, perché è lì che c'è la grande richiesta di formare queste e di evolvere con le competenze. Quindi non so se ti ho in parte risposto.
Sì, sì, no, beh, le risposte sono ben più giustamente articolate delle domande, sono sicuro. Ma d'altra parte, se poi è venerdì sera, insomma, raccontiamoci una cosa, perché tra le cose che ha detto ne vorrei sottolineare una attraverso una storiellina. Ho fatto un'intervista una volta a Elio, quello delle storie tese, che si era laureato in un altro politecnico, però insomma, perché lui è di Milano e lui aveva 42 anni allora, quindi aveva fatto la sua carriera artistica, però voleva finire il politecnico, l'ha finito e si è laureato. Allora l'ingegner Elio, vado a fargli un'intervista, gli chiedo cosa è stato, e lui fondamentalmente costruisce tutta la sua narrativa in quell'intervista sull'idea che l'ingegnere è la categoria più creativa che esiste. Voi sapete, insomma, creativo a Milano specialmente vuol dire il pubblicitario, insomma, quelli che fanno cose. Lui dice no, il creativo non è quello che immagina, quello che racconta, il creativo è uno che arriva in fondo e fa una cosa, crea una cosa. Cioè l'ingegnere è creativo perché la sua spinta è arrivare in fondo ad aver creato una cosa. Non è un chiacchierone. E dico sì, ok, bene. Cioè, però questa era convincente, ma alla fine gli dico, ma scusa, ma perché non lo sa nessuno che sono la categoria più creativa che esiste, gli ingegneri? E lui dice, beh, perché gli ingegneri non lo dicono in giro. E io dico, ma perché non lo dicono? Perché sono degli ingegneri. Cioè, questo era un po'... Quindi ha fatto tutto il cerchio. Ora, invece, qui ci parlano di soft skills, ci parlano di ingegneri che sanno parlare in italiano e anche in inglese, insomma, sanno esprimersi.
Assolutamente.
E quindi, a proposito, quante persone, perché Cascella ci ha detto 4.000 assunzioni, 2.000 ingegneri. Facciamo vedere che anche la Deloitte c'ha dei numeri. Quanti ne assumiamo?
È un'asta.
No, vabbè, è un'asta. Noi... Basta.
Devo parlare ancora anch'io.
Esatto, dobbiamo far parlare anche Claudio.
No, ma nel senso come numero.
Internalizziamo ancora di più.
No, noi adesso non voglio andare sulla sfida, cioè sul tema dei numeri, perché onestamente non vorrei adesso scatenare la competizione sui numeri, ma tanti, cioè
ecco,
centinaia.
Il modo di assumerli è cambiato? Cioè è cambiato il modo di assumere, il colloquio, la cosa?
Assolutamente.
In che senso? Cioè per capire le soft skills, eccetera, cosa si fa?
Ma allora, noi in fase di colloquio abbiamo diversi, vabbè, insomma, come al solito abbiamo delle strutture, chiamiamolo, dei processi, che prevedono una serie proprio di iter selettivi. Ad esempio, uno di questi è proprio nella fase iniziale, un iter di gruppo, di dinamica di gruppo, quindi ha dei, chiamiamoli, test di natura più individuale che vanno a vedere e ad analizzare non solo le competenze ma soprattutto le attitudini. Ok, si fanno ovviamente una serie di, ma questo penso per, insomma, diciamo è abbastanza la normale, si fanno dei test proprio per vedere i comportamenti in team, no? Oppure di fronte a situazioni particolarmente critiche. Ecco, questo è sicuramente un elemento molto importante. E quello che noi adesso, indipendentemente dai singoli N step, no, nel processo di selezione, sicuramente quello che noi andiamo a cercare è proprio questa attitudine, questa voglia, questo commitment, che cioè lo si vede, no? Ogni giorno, le persone che hanno voglia di imparare. Perché per noi, anche noi che siamo partner, che insomma abbiamo adesso, tanto sono una donna ma posso dire che ho la stessa età di Paolo qua di fianco, del professore qua di fianco, abbiamo la necessità di imparare per i confronti che abbiamo, e quindi questo per noi anche il bello proprio del nostro mestiere.
Mi accompagno, ecco, con dei ragazzini.
46.
Claudia Filippone.
Buonasera a tutti.
Rina HR, un'azienda che ha sull'ingegneria proprio il core business.
Sì, infatti... Mi collego a quanto diceva Alessandra sul numero di assunzioni, eccetera. Stiamo cercando persone che non abbiano paura del cambiamento, che non abbiano paura di mettere in discussione quello che hanno imparato fino ad oggi, perché il contesto economico e il contesto soprattutto internazionale, geopolitico, sta cambiando talmente velocemente che anche le strategie aziendali si devono adeguare in tempo reale, e quindi è facile che un progetto nato in un modo venga modificato in corso d'opera, e se hai la mentalità di cui parlava prima Paolo, ancora del controllo, della quotidianità, ti perdi quello che è l'obiettivo generale, l'obiettivo del progetto. Stasera mi piaceva, considerato che sposo completamente quello che hanno detto i miei colleghi, raccontarvi come potreste divertirvi a Rina utilizzando le vostre competenze tecniche, visto che noi comunque abbiamo una lunga storia di competenza ingegneristica e offriamo dei servizi che sono in tantissimi settori e fortemente impattati dalla tecnologia. Vi faccio alcuni esempi. Noi siamo nati 161 anni fa nel settore marine, e quindi questo sa un po' di storia, tradizione, ma oggi il settore navale è uno dei settori più automatizzati e più tecnologicamente avanzati. I nostri servizi sono basati tutti su piattaforme software che permettono l'ottimizzazione, la gestione e il monitoraggio dei consumi di CO2, di gestione di rapporti con gli enti internazionali per capire se le norme di sicurezza vengono rispettate, di gestione dei consumi. Abbiamo un ambito di certificazione industriale, anche qui dalle certificazioni di sistemi alle certificazioni di prodotto alle certificazioni di personale. Può sembrare un settore assolutamente tradizionale, ma per esempio per una grande casa produttrice di caffè, noi gestiamo la certificazione end-to-end del riciclo delle capsule, e quindi certifichiamo il processo e lo facciamo in maniera digitale, cioè lo seguiamo, indichiamo gli step e poi lo certifichiamo. Nel settore dell'energia oggi si parla tanto, considerato il contesto geopolitico, di indipendenza energetica del nostro paese. Ecco, noi abbiamo seguito nel mondo più di 200 progetti di rigassificatori, ovviamente non tutti si sono poi realizzati, solo 16 ne abbiamo seguito in Italia, vedete che poi attivi purtroppo ne abbiamo 3, ma siamo coinvolti anche in quello che forse si sta facendo su Piombino. Le nostre attività vanno dal PMC alla direzione lavori al System Integrator. Hanno citato Tel Aviv, il settore delle infrastrutture. Noi da 7 anni ridefiniamo il traffico di tutto Israele, in particolare concentrato nella città di Tel Aviv. Stiamo progettando più di 7 linee di metro urbane, quindi e lì siamo System Integrator, cioè mettiamo insieme attraverso dei sistemi informatici tutte le discipline ingegneristiche che servono per la ridefinizione del traffico urbano. Siamo e facciamo le due diligence tecniche di tutte le metro driverless del mondo. Siamo su Copenaghen, su Perth, stiamo vincendo quella di Boston. Ecco, direi che qua contenuto tecnologico ce n'è molto. Stiamo seguendo e facendo la due diligence del primo parco per il sistema bancario internazionale, del primo parco fotovoltaico in Turchia. Gestiamo progettiamo grandissimi parchi wind offshore, e qui con l'intelligenza artificiale, quindi con le competenze di data scientist, stiamo creando degli algoritmi di intelligenza artificiale che ci permettano, sfruttando la produzione di vento a livello globale, di costruire e predire la redditività degli impianti. E poi siamo veramente, come il Politecnico, spesso anche in partnership, protagonisti della ricerca europea, perché la ricerca europea per noi è la fonte del trasferimento tecnologico, che è uno degli asset in cui impieghiamo i nostri ingegneri. Noi siamo 5.000 persone nel mondo e l'80% sono ingegneri, quindi mi dispiace, mi devo dissociare perché io sono laureata in legge, però tutto il resto trovereste una famiglia affine. Cosa stiamo facendo per rendere il modello organizzativo di Rina capace di intercettare tutta questa intelligenza che vogliamo sintetizzare attraverso le competenze che ognuno di voi potrebbe esprimere all'interno della nostra azienda? Stiamo cercando di privilegiare la competenza rispetto alla gerarchia. Abbiamo parlato di trasformazione delle aziende. Ecco, noi viviamo della nostra reputazione, viviamo quindi della vostra motivazione, e per farlo utilizziamo lo strumento dei team agili. Quindi noi andiamo per ogni progetto a cercare e candidature all'interno dell'azienda di persone che vogliono partecipare a quel progetto su quella specifica competenza. Quindi, oltre al task che gli viene assegnato dal suo responsabile, ha la possibilità di partecipare a dei progetti che in questo momento sono trasversali. Ve ne faccio uno su tutti: la decarbonizzazione. Noi crediamo fortemente che l'idrogeno sia uno dei vettori energetici del futuro. Abbiamo un team agile in azienda che se ne occupa e si occupa di sviluppare i servizi in questo settore, perché, come diceva Alessandra, noi lo facciamo più nella parte di dominio tecnico, ma dobbiamo essere in grado di studiare le tecnologie e di poter proporre ai nostri clienti delle soluzioni avanzate. Ai team agili, considerate le competenze digitali che sono necessarie oggi per poter fare anche un'offerta commerciale ai nostri clienti, stiamo studiando quelli che si chiamano i fusion team, cioè prendiamo degli ingegneri informatici e li inseriamo all'interno del business, in modo tale che ci sia una diretta relazione tra business e componente, è un po' antico dirlo, ma componente IT, in maniera tale da offrire direttamente al cliente una soluzione che non sappia più di servizio tradizionale che poi viene erogato in maniera digitale, ma che sia un qualcosa di assolutamente innovativo. Quindi noi cerchiamo competenze tecniche eccellenti che abbiano però quello che i miei colleghi hanno egregiamente espresso prima: la capacità di cambiare e la voglia di imparare, perché in un contesto post-Covid che è cambiato così tanto e che prevede la remotizzazione o la semi-remotizzazione del lavoro di tutti noi, chi entra in azienda deve essere gestito, tra virgolette, in una maniera molto più intelligente rispetto a prima. Non si ha il controllo fisico della persona, ma dall'altro lato non si ha neanche quella stessa possibilità di scambio. E in un'azienda come la nostra, in cui le competenze sono il pane, la possibilità di scambiarsi un parere su un progetto complesso fa ancora la differenza. Quindi quello che noi invogliamo a fare nel dare una formula di flessibilità molto importante, in cui crediamo tanto, è anche, come diceva Roberto prima, l'accoglienza di spazi che sono progettati soprattutto per il co-working. La libertà che noi diamo con la flessibilità deve essere, come dire, gestita con la possibilità, una volta che si è insieme, di lavorare insieme. Spesso accade, che ne parlavamo prima quando abbiamo fatto un po' di scambio di idee, che oggi si vada in ufficio e si passi tutta la giornata a fare video call con i colleghi che invece fanno smart working. Ecco, questo sembra un paradosso, ma è vita vissuta, è realtà, e questo stiamo cercando di indirizzarlo, come con tanti lavori di co-working insieme. Però insomma, credo che il messaggio che un po' vi volevo trasmettere stasera è: c'è da divertirsi, c'è da sfruttare tantissimo quelle che sono le competenze tecniche che avete maturato, che avete coltivato, che state studiando. Ci sono delle competenze soft che su questo rendono preferenziale l'assunzione nelle nostre aziende.
Anche qui moltissime domande, ma diciamo, l'unica cosa, giusto per sottolineare una delle molte, cioè il fatto di entrare in un'azienda che non sa bene se i suoi collaboratori sono a casa o in ufficio, o lo sa ma non lo sa del tutto, eccetera. Come cambia l'onboarding? Cioè, come faccio io ad assumere la cultura dell'azienda se in azienda non c'è nessuno, perché sto guardandoli su Teams, che francamente non fa cultura?
La so. Allora, dunque, intanto per il primo mese, prima erano 6 mesi, adesso per il primo mese sei obbligato a venire in ufficio. E il tuo mentor è obbligato a venire in ufficio con te, a seguirti, a presentarti tutti i colleghi e cominciare a... Stiamo pensando di fare, onestamente, per agevolare tutti, essendo comunque una grande azienda, un sistema di induction nel metaverso, per anticipare con un'esperienza digitale quella che poi è l'esperienza fisica, perché comunque hai bisogno di prepararti a quelli che sono i valori dell'azienda, a quello che... No, ti hanno un po' venduto i recruiter e te la devi ritrovare, e questa, diciamo, digitalizzazione o lavoro agile un po' onestamente la fa perdere. Quindi stiamo come dire, presidiando il fatto che le persone debbano avere un momento di importante di scambio con chi poi se ne dovrà occupare.
Metaverso, che, come ha detto stamattina Morozov, è un progetto senza gambe, perché effettivamente, fino a prova contraria, nonostante, certo, gli annunci, gli avatar di Meta non hanno,
allora,
le gambe.
Parliamo di, però, digital twin dell'ambiente in cui inseriamo dei contenuti, sì, e la gente se la va a prendere.
Certo. C'è un pochino, proprio poco tempo, ma intenso e di qualità, per fare delle domande ai nostri interlocutori. Avete visto quanto è denso quello che possiamo imparare, specialmente mentre siete lì, che siete in qualche modo nel pieno delle possibilità. Tutto è aperto davanti a voi, avete anche una condizione diversa. Quando tempo fa si usciva dall'università, era poi un effort, uno sforzo, quello di trovare qualcuno che volesse prendere in considerazione la vostra candidatura. Adesso qua sembra quasi che, insomma, non siete voi ad avere questa libertà di scelta, come disse la nostra grande mentor Fornero, potete essere chiusi, insomma, questo è un... c'era un cartellone a Bologna, sto parlando solo per vedere se alzate la mano, c'era una di quelle scritte sui muri a Bologna vicino all'università: stay hungry, stay choosy. Era bella. Eccoli là, due. E là, forza, cosa facciamo? Li raccogliamo perché sono un po', e poi fate tutti un commento a chi volete. Allora, va, prego.
Ok, grazie. Intanto grazie per essere qui. Volevo solo chiedervi qual è stato il mix o comunque il cocktail che più vi ha colpiti nelle persone che avete trovato in questi ultimi anni.
Andiamo, allora, là ce n'erano due. Poi se alzate la mano più di più, io che sono ciecato vi vedo meglio. Se fate così sembrate dei torinesi.
Buonasera, io volevo fare una domanda un po' egoista, nel senso, da ingegnere gestionale, quale, cioè no, non sono, ma sto studiando in realtà. E, si è parlato molto di conoscenze molto tecniche, forse più relative quasi all'ambito informatico, data science, machine learning, non lo so, comunque statistica e informatica avanzata. Boh, non so, noi ingegneri gestionali queste cose non le abbiamo, nel senso che abbiamo un po' di tutto, ma davvero in profondità nulla di tutto questo. Quindi noi alla fine dove possiamo essere collocati?
Buonasera, la mia domanda si collega direttamente a quella del collega, perché insomma per essere invitati al party delle vostre aziende, entrate insomma a far parte dell'organico, come ingrediente di base, cos'altro dobbiamo portare? Quali sono gli ingredienti, le competenze che possiamo acquisire che ci renderebbero più gustosi alle vostre papille, insomma?
Ok. Altre... Eccola là in fondo, direi che siamo sull'ultima o la penultima a questo punto. Domanda, comunque domande tutte molto pertinenti, vi ringrazio, anche correttamente concise. Prego.
La mia è un po' più specifica per Intesa San Paolo. Allora, io settimana scorsa stavo guardando le job offer di Banca IMI, che è comunque la divisione di Intesa San Paolo, di Investment Banking, e la maggior parte di queste escludevano ingegneria, diciamo che solo alcune erano aperte a ingegneria matematica, qualcuna ingegneria gestionale. E lei ha detto che dovete assumere nel breve periodo 2000 ingegneri, e mi chiedevo se nell'ottica di una maggiore trasversalità delle risorse e di una maggiore eterogeneità dell'organico, e consapevoli che uno dei driver maggiori, come avete detto voi, è la voglia di imparare e di crescere, mi chiedevo se uno dei primi step da fare non sia quello di eliminare questo paletto, visto che per la stessa posizione, che in questo caso era Debt Capital Markets, in banche d'affari americane non c'è questo paletto. Grazie.
Ultima.
Buonasera. Allora, io volevo fare una domanda abbastanza facile, veloce. Così,
è così che risparmiamo
tempo.
Nei rotti. Faccio una domanda facile, poi...
No, vado veloce. Allora, volevo un approfondimento sul tema del lavoro agile, perché l'ho sentito abbastanza volte ormai e quindi volevo capire un po' come funziona. E poi volevo chiedere, mi unisco alla domanda precedente, sulle soft skill. Quando, a parità di conoscenze tecniche, quali sono le soft skill che cercate? Già qualcuno l'avete citata, però in particolare.
Sì.
E se si possono allenare, imparare in qualche modo. Grazie.
Grazie. Beh, insomma, somiglia a... Facciamo il giro all'inverso? Vuole Filippone prima.
Vado? Ok. Allora, lavoro agile. Noi abbiamo una formula di smart working che prevede, per esempio, la possibilità per ciascuno di noi di scegliere tra 6, 8, 10 o 12 giorni di smart working al mese obbligatorio. Quindi sostanzialmente la nostra giornata lavorativa anche nei giorni di smart working si può svolgere liberamente da ovunque. Si può andare in ufficio perché magari hai bisogno di vedere un collega, poi vai da un cliente, poi torni a casa e finisci un lavoro. Non c'è alcun vincolo di orario se non tra le 7 e le 20, l'orario in cui deve essere svolto il lavoro, ma non c'è alcun obbligo di connessione, quindi è proprio agile, nel senso che c'è il principio di autodeterminazione della giornata da noi, ovviamente in accordo con il proprio responsabile. A questo si unisce poi la partecipazione ai team agili, che invece sono un'altra cosa. I team agili hanno una regolamentazione e una tempistica che decide il team stesso. Spesso è molto accelerata, è un po' come un hackathon, ma con tempi più lunghi. Solitamente sono progetti trimestrali in cui hai degli incontri settimanali e ognuno ha un task da compiere in una settimana, magari vedendosi in sottogruppi assegnati dal coordinatore, che quasi mai è la persona gerarchicamente più alta in quel momento in azienda, ma è la persona che il gruppo riconosce come più competente rispetto al tema che viene trattato. Quindi questa è abbastanza complicata in azienda da digerire, nel senso che potrebbe essere anche, ora magari proprio l'ultimo entrato no, perché hai anche bisogno di avere una capacità di gestione del team, ma insomma anche il più giovane anagraficamente, per esempio. Quindi questa è la mia risposta. Il soft skills che vengono apprezzate, per parte mia, l'ho detto prima, capacità di adattabilità al contesto, sensibilità, io la chiamo sempre di capire la temperatura della stanza, quindi cosa stanno pensando agli altri, la capacità di connettersi con l'empatia alle altre persone, perché spesso la possibilità di capire i sentimenti che stanno animando un'altra persona all'interno di una riunione ti permettono di anticiparne le reazioni e quindi di guidare. Questo forse è per profili leggermente più senior, quando si deve andare a coordinare un team. Però se posso, l'ingegnere gestionale di solito noi lo assumiamo per far carriera e andare a gestire i team. Quindi la possibilità di avere una competenza trasversale oggi è preferita per poter coordinare le competenze tecniche che poi sono necessarie per lo svolgimento dei singoli progetti. Però voi avete nel vostro corso di studi imparato, o dovreste aver imparato, o state imparando a gestire le diverse componenti. Quindi, parte mia, vi dico, aggiungete anche la capacità di capire e di connettervi con empatia agli altri.
Sandra, sì, io se posso volevo subito rispondere posso darti del tu? A te, ecco. Quindi volevo risponderti perché così, proprio molto pragmaticamente, io sono orgogliosissima perché proprio nei miei team ho diversi ingegneri gestionali di Torino. Ok, sono con me da adesso, stanno crescendo, uno diventerà prossimamente partner, quindi giusto per darti concretamente, no? nel concreto il percorso, quindi dopo circa 10 anni di attività. Prima effettivamente ci siamo focalizzati molto, no? sulle competenze più tecniche, abbiamo parlato di AI, data science, smart automation, quindi anche tutta la parte più di coding, quindi la parte più di informatica. Abbiamo tantissimi ragazzi che ad esempio nel mondo finanziario sviluppano i modelli di valutazione di strumenti finanziari, derivati, vengono da ingegneria matematica e quant'altro. Però secondo me quello che è la caratteristica, ad esempio per un ingegnere gestionale, ma penso che sia per la società di consulenza questa affermazione valida, ma anche per le altre società e le altre aziende, è diciamo, quello che noi valorizziamo e quello che effettivamente può far carriera, è proprio la capacità di capire molto bene il contesto, fare domande e la grande capacità di analisi. c'è un background molto importante che ti consente, di fronte ad un problema, comunque hai acquisito una serie di competenze che in maniera strutturata ti portano a identificare degli scenari di soluzione. E quindi questo è quello che poi consente a queste persone di interagire poi con chi ha delle business issue. Quindi quando vai da un cliente non è che ti dicono: oh, ok, guarda, c'ho questo problema tecnico. No, ti dicono: guarda, io vorrei, non so, lanciare un nuovo prodotto, fare tutto un nuovo processo. Ti danno un obiettivo di business, e quindi tradurlo poi in un risultato è, tornando alla creatività, no, di cui parlava prima Luca, è una delle caratteristiche che effettivamente, almeno proprio in maniera empirica, noi sperimentiamo con i nostri team, che ovviamente sono misti, e devo dire, insomma, che sul Poli di Torino la scuola è assolutamente ottima e il rendimento è molto alto, ecco, se devo dirlo. Poi rispondo solamente all'ultimo pezzo del tuo collega di fianco, scusami se vado, con tre parole. Che altre caratteristiche valorizziamo? Sicuramente l'esperienza internazionale, possibilmente aver fatto degli studi, aver fatto degli scambi all'estero, importantissimo. Questo perché ci serve? Perché abbiamo sempre bisogno di persone che sappiano convivere con contesti multiculturali. Perché nell'organizzazione del nostro lavoro sempre più abbiamo delle componenti internazionali. Mi spiego meglio: per fare quello che facevo 10 anni fa, adesso abbiamo dei pezzi che vengono fatti da dei delivery center con degli ingegneri che sono in India, un pezzo che è a Salonico e un altro pezzo che è ad Avellino. Ora, diciamo che le diversità culturali tra queste componenti sono tante, ok? E quindi nel manager del futuro deve saper agire anche in un ambiente multiculturale, indipendentemente dal fatto che stia lavorando a Milano, a Roma, a Londra o dove vogliamo. Quindi queste sono due caratteristiche chiave.
Grazie, chiaro, no? Quindi tu pensavi di dover fare volontariato, vai all'estero a studiare, vai.
Prego. Ecco, allora, la domanda è quella che era per me. Ti sei perso il graduate program che abbiamo lanciato? Abbiamo lanciato.
Okay. Però c'erano tipo 12 posizioni aperte per statisti.
No, ma adesso arrivo. Allora, ti sei perso il graduate program perché effettivamente nel graduate program abbiamo aperto invece a tutte le lauree possibili e immaginabili. Però c'è un aspetto che anche voi dovete insomma prendere, l'ha detto un po' lei prima, quando, se noi dobbiamo internalizzare delle competenze perché vogliamo produrre il software all'interno, non possiamo prendere in quell'ambito un laureato in economia, dobbiamo prendere una persona che ha le competenze per sviluppare software e così via dicendo. Poi hai ragione anche tu che probabilmente il laureato in ingegneria gestionale potrebbe andare a lavorare in banca IMI come altri lauree, l'ingegnere elettronico, no? Noi abbiamo già all'interno diversi ingegneri. Normalmente quello che si cerca di fare è quello di andare a prendere dall'esterno quello che ti manca, non quello che puoi avere già all'interno. Noi abbiamo dei sistemi di mobilità, ogni anno migliaia di colleghi si muovono all'interno del gruppo, abbiamo dei sistemi di application interni. Il nostro modo, quello che tu hai visto per applicare all'esterno, è uguale all'interno, cioè ci sono posizioni all'interno in cui tutti i colleghi possono applicare. Nella stessa modalità, il processo di selezione è identico, l'abbiamo sviluppato anche allo stesso modo. Quindi continua, riprova e assolutamente vedrai che troverai anche altre cose. Volevo dare alcuni elementi sul tema della qual è la cosa che la killer application, no? La killer skill che alla fine è l'arma segreta. Allora, vi do anche un'altra anteprima su un'altra cosa molto bella che lanceremo il 18, ve la racconto 2 minuti veramente. Il 18 di novembre, in occasione della fine delle ATP Final, uscirà una docuserie di Sinner che parlerà di 4 cose, no? Parlerà di passione, di perseveranza, di pazienza e prospettiva, no? Che sono 4 attitudini incredibili, sono io quelle che chiamo le attitudini del campione, cioè noi possiamo parlare di skill varie, di competenze tecniche, però se uno ha queste 4P credo che siano un po' il motore veramente per vivere nel qui e ora, sempre dando il massimo, ma guardando anche alla prospettiva del domani. Ecco, questa credo che sia una cosa importante. E una cosa che dice Sinner, molto bella, dice questo nella docuserie, vi faccio proprio una spoilerata. Lui, se voi conoscete un po' la storia di Sinner, lui faceva tre sport, quindi sciava, giocava a calcio e a un certo punto giocava a tennis. A un certo punto si è focalizzato sul tennis. Perché? Perché lo sci era una competizione contro se stesso, quindi non vedeva l'avversario. Il calcio era un lavoro di squadra, ma non emergeva il singolo. Il tennis vedeva l'avversario ed era la cosa che lui voleva distruggere, voleva combattere in quel momento. Ha deciso di scegliere il tennis, ma ha trasformato quella cosa come la cosa più importante della sua vita. Ecco, la killer application secondo me è questa. Cioè, scegliete un qualcosa, distinguetevi per qualcosa. Metafora anche questa della montagna, quando andate in montagna e scendete da una discesa, distinguetevi per qualcosa. Ma soprattutto cercate di fare in modo che quella cosa che fate sia la cosa più importante in quel momento e che guardatela anche sempre un po' con la prospettiva del domani.
Per la serie... Per la serie il cervello ha questa 3 preferito al 4. Io ne ho, capite, 3. Passione, perseveranza e prospettiva. Ma la quarta qual è?
Pazienza.
Pazienza. Okay. Che non è perseveranza? Pazienza?
Pazienza, sì, perché molte cose noi cerchiamo di volerle, mordiamo il freno, no? Noi ce lo diciamo sempre, un po' come persone, un po' anche nei progetti che facciamo. Abbiamo lanciato la banca digitale, domani mattina la vogliamo realizzata, però ci vuole la pazienza di superare tantissimi ostacoli per arrivare alla fine. E quindi anche nel lavoro quotidiano tutti noi vediamo, lo vediamo tutti credo, noi abbiamo dei momenti in cui ci sentiamo un po' più deboli, dei momenti in cui abbiamo il momento di sconforto, dei momenti in cui abbiamo dei momenti di esaltazione. Ecco, la pazienza di costruire mattone dopo mattone guardando all'oggi e stare focalizzati molto nell'oggi, in quello che si fa oggi, avendo però sempre in equilibrio queste quattro cose che ci permettono di lavorare con il cuore, essere perseveranti in quello che facciamo, quindi essere molto determinati, avere la pazienza di costruire pezzo dopo pezzo, ma non perdersi mai la prospettiva del domani, perché se lavoriamo soltanto sul qui e ora, quindi con le prime 3P senza prospettiva, chiaramente ci perdiamo la visione di quello che effettivamente dobbiamo costruire per il nostro futuro.
Grazie. Se c'è, quindi, se vi è piaciuto è merito di tutto il panel, se non vi è piaciuto è colpa di Nairotti, che sì, conclude.
Assolutamente, è difficile concludere dopo le 4P, queste 4P, ma provo a dire due cose correlate ad esse. La prima cosa, visto che abbiamo parlato di cocktail ed è quasi ora del cocktail venerdì sera, è voi come cocktail probabilmente cambierete, cioè non rimarrete lo stesso cocktail, quindi... E quello che è emerso stasera è che è il ruolo dell'azienda nel far emergere il cocktail, nel far imparare un mestiere, che magari cambia. E questo è importante, quindi già avere la prospettiva di capire quali sono le aziende, non tutte, che hanno una capacità di far fare formazione e di far crescere le persone insegnando loro dei mestieri, non è banale. E vi accorgerete che c'è molta diversità. L'università in tutto questo è una distilleria, perché comunque alla fine, fuori da questi 5 anni, vi portate il fatto di essere un buon room, e magari quel room poi, da un room invecchiato 8 anni, diventerà un room invecchiato 15. Questo per dire che comunque imparando un mestiere, quelle competenze di base che imparate all'università si consolidano, ok? Quindi non è che si buttano via, anzi si consolidano sempre di più. L'altro aspetto che mi ha molto colpito sui soft skills è che, di nuovo, tipico secondo me degli ingegneri, ma in particolare del gestionale, due cose. Gli esempi di stasera ci dicono che in molti settori la varietà tecnologica è molto più ampia, e questo appunto quando parliamo di una wind farm offshore, devi sapere di energia, devi sapere di meccanica, di telecomunicazioni, di informatica, magari di cambiamento climatico, e quindi hai bisogno di team molto più articolati che devono lavorare insieme. Venendo al fatto che i gestionali abbiano questa capacità di scendere quanto basta sulle singole tecnologie per capirle, porto anche a casa l'esempio di Elio, che ci ricorda l'importanza della concretezza, cioè, che le cose devono funzionare. E attenzione, quello che diciamo spesso con i colleghi, qua c'è Emilio, Paolucci, nell'epoca dell'intangibile a volte non ti accorgi se quella roba sta in piedi, mentre se un'auto alla fine della catena di montaggio non c'è una portiera o non c'ha il powertrain, te ne accorgi. Quindi attenzione anche a questa conoscenza, a capire se quella roba lì sta in piedi. E soprattutto, visto che la componente tecnologica è più varia, più complessa, comprendere come tradurre gli obiettivi in specifiche, che è davvero uno dei mestieri dell'ingegnere. E in questo, secondo me, anche la varietà di esperienza all'estero non denota solo la multiculturalità e la diversità, ma anche la capacità di gestire l'incertezza, dove gli italiani comunque forse culturalmente sono più bravi di altre culture, dei tedeschi ad esempio, che vivono di un
forse
modo
deterministico. No, a proposito di incertezza, mettiamoci un forse, che così siamo.
Assolutamente. Quindi credo che questi aspetti siano importanti. Buon cocktail a tutti.
Grazie a tutti e complimenti di aver scelto il Politecnico di Torino.